got that swing. Do-wop, 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 do-wop. It don't mean a thing, all you got to do is sing. Do-wop, 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 do-wop. It don't mean a thing, all you got to do is sing.
Buonasera, bentornati in una nuova puntata di Jazz Don't Mean a Thing. Io sono Elisa, siamo su Radio Yulm e stasera ci sarà una puntata molto ricca, molto varia, sulla scia di ciò che abbiamo detto la settimana scorsa. Quindi breve ricapitolo per chi non ha ascoltato la scorsa puntata. Lo scorso venerdì il centro della nostra puntata, del nostro discorso, è stato Shabaka Hutchings, un sassofonista inglese veramente eclettico che si destreggia tra questi tre diversi progetti che si chiamano The Comet is Coming, I Sons of Kemet e Shabaka and the Ancestors, che sono tre progetti dallo stampo possiamo dire afro jazz, ma che trattano tutti questo genere in maniera molto diversa. E ispirata da quest'ultima puntata mi sono detta: perché non fare una seconda puntata che illustri meglio agli ascoltatori qual è la scena da cui proviene questo Shabaka Hutchings, ovvero la scena jazz londinese contemporanea, perché davvero Londra, grazie ad alcune case discografiche, grazie ad alcuni pionieri, alcuni benefattori di questo genere, ha un fulcro jazz, anzi nu jazz possiamo dire, veramente prolifico, veramente interessante. E stasera il mio compito sarà quello di guidarvi attraverso questa breve panoramica alla scoperta di alcuni artisti appartenenti proprio a questa scena. Per iniziare, per introdurvi a questo mondo, ho scelto un brano che racchiude le abilità di tre di questi artisti che andremo subito a vedere dopo questo brano, che sono Theon Cross, Nubia Garcia e Moses Boyd, rispettivamente tubista, sassofonista e batterista, e questo primo brano molto molto interessante è Panda Village. Questa prima Panda Village ad introdurvi un po' il mood di questa scena jazz contemporanea londinese. E prima di passare agli artisti, ci tenevo a fare un piccolo excursus, perché nella scorsa puntata avevamo menzionato questa straordinaria Brownswood Recordings. Che cos'è? È una casa discografica, un'etichetta appunto londinese, che ha il merito di accomunare sotto di sé artisti straordinari che variano tra i generi più diversi, dal funky all'acid jazz, alla jungle, insomma veramente di tutto, ma che hanno un punto in comune, ovvero il fatto che riportano in vita queste radici primordiali tradizionali dell'africanità, che era questo termine che abbiamo coniato e che portiamo avanti già che oramai ce l'abbiamo. Appunto, ne avevamo parlato in relazione agli Shabaka and the Ancestors, che hanno firmato appunto con la Brownswood Recording, ma è una casa discografica che tornerà anche in questa puntata, perché molti degli artisti di cui parleremo hanno un rapporto con questa casa discografica, o come il nostro primo artista, ovvero Moses Boyd, di cui parleremo tra pochissimo, hanno rapporti con il fondatore di questa casa discografica, ovvero Giles Peterson. Chi è? È un personaggio molto particolare a cui, se dovessimo attribuire un ruolo, diciamo così, penso che ricoprirebbe quello del filantropo contemporaneo, perché oltre a essere DJ e label manager appunto di Brownswood Recording, è anche un grandissimo appassionato di musica e negli ultimi 20 anni ha disegnato un po' con la sua attività da DJ, un po' con la sua ricerca appunto di artisti nuovi, di artisti emergenti, un percorso molto particolare che parte appunto da queste radici primordiali della musica africana fino ad arrivare alla cultura giamaicana, alla cultura barbadiana, come dicevamo l'altra volta con Shabaka Hutchings, per trovare quello che in un'intervista lui ha chiamato il perfect beat, qualcosa che per lui incarni il beat perfetto e che sia appunto un ritmo, una sonorità che possa spaziare dall'urban soul alla acid jazz, di cui appunto lui è DJ, al new jazz, al funky. Insomma, è veramente un personaggio di ispirazione, e proprio di ispirazione lo è stato anche per Moses Boyd, che è il primo personaggio di cui andiamo a parlare. Tornando alla nostra Panda Village di prima, Moses Boyd è la batteria che sentite sotto questo ritmatissimo brano, ed è appunto batterista, compositore, produttore, band leader, speaker radiofonico, insomma fa veramente di tutto in questa nuova scena londinese. Perché parlare di Moses Boyd? O meglio, perché ne vale la pena? È un personaggio lui davvero particolare, che è noto al pubblico amante appunto del jazz londinese, o comunque di questa nuova corrente jazz, per riuscire a mischiare, a fondere in una stessa musica, in uno stesso brano, moltissimi generi e a creare dei nuovi, quasi a coniare dei nuovi subgeneri, vengono chiamati così. E proprio questa sua abilità di creare qualcosa di nuovo, di eclettico, di interessante, è stata notata dalla giuria del Mercury Prize, perché il suo album, appunto Dark Matter, uscito questo febbraio 2020, il suo primo album da solista, è stato notato nell'arco di tipo 2 mesi dai Mercury Prize, da questa istituzione, possiamo chiamarla così, ed è stato candidato. Quindi immaginatevi quanto innovativo, quanto interessante, quanto anche, mi viene da dire, sul pezzo può essere questo primo album da solista, e lui proprio come musicista, come personaggio, per essere notato come opera prima dal Mercury Prize. Quindi davvero un personaggio interessante. C'è altro da dire su di lui, ma prima di parlare della sua casa discografica, perché sì, ne ha fondata una propria casa discografica, vi farei sentire un suo brano che vi permetta di cogliere appunto questo suo eclettismo e questo suo approcciarsi al new jazz dal punto di vista di un batterista. Il brano che stiamo per sentire è Stranger Than Fiction, e dopodiché vi racconterò ancora qualcosa su di lui, ma nel frattempo ce lo ascoltiamo. We'll be right back. era Stranger Than Fiction, siamo a Jazz Domino Thing e prima di passare alla prossima artista ci terrei appunto a parlarvi di questa sua casa discografica, Exodus Records, che lui ha fondato con un intento molto preciso. Ora ci sarebbe una citazione che ci terrei a leggervi, ma è un po' lunga e un po' complessa perché è tutta in inglese, quindi proverò a riassumervi il significato. Lui in un'intervista si è fermato a riflettere sui meccanismi che governano da una parte le etichette, le cosiddette major, no? Le grandi etichette discografiche, e quelli invece che sono propri delle etichette più piccole, delle label più indipendenti. Ciò che Moses Boyd vuole far notare è che all'interno del mondo delle major non c'è più una libertà di espressione anche a livello commerciale dell'artista, ma c'è un sistema predefinito che passa per esempio dalle cosiddette DSPs, quindi le Digital Streaming Platform, Spotify, iTunes, Amazon Music, tutto ciò che è al momento commerciale e che si prevede che un artista debba sono ambiti che si prevede che un artista debba coprire per riuscire a raggiungere la celebrità. E lui dice: ma tu magari non sei su Spotify, tu artista, magari ti promuovi attraverso Bandcamp, hai costruito il tuo piccolo mercato, il tuo piccolo giro, no, di fan, di compratori, se lo vogliamo dire in maniera molto commerciale, che lui dice opera su una base D2C, quindi direct to consumer, no, cioè senza passare da grandi realtà commerciali o comunque musicali. E lui si chiede se sia giusto che ogni artista, diverso dagli altri, debba però passare dal medesimo percorso, debba fare, come dire, gli stessi step per raggiungere la celebrità. E l'ultima parte di questa citazione però ve la leggo, perché secondo me è molto importante riportarla così com'è. Lui dice: I'm trying to figure out how to do as much as I can on my own, with my own system, that is freedom. There are so many issues with the music industry, whether it's racism, misogyny, everything. So you build your own system. If more people do that, the landscape will be forced to change. Quindi se più persone si costruissero il loro sistema di promozione, di fare musica, di essere liberi appunto di operare all'interno di questa freedom di cui parla, the landscape, quindi il paesaggio, chiaramente il mercato musicale, la panoramica musicale, dice, sarebbe obbligato a cambiare. Quindi l'obiettivo di questa Exodus Records è stravolgere un po', come dicevamo, i meccanismi delle major e operare all'interno di una freedom, che secondo me è veramente interessante come approccio e come punto di vista. Il fatto di rendere l'artista libero tanto quanto la sua musica è, no? Perché comunque stiamo parlando di artisti molto innovativi, molto creativi, che stanno rivoluzionando la scena jazz. Quindi trovo che sia veramente coerente con il personaggio e trovo che sia un progetto straordinario che spero prenda il volo e che spero dia l'esempio a molte altre case discografiche che riescano appunto a stravolgere il mercato per come lo concepiamo e per come lo utilizziamo, anche mi verrebbe da dire noi. Con ciò passerei alla seconda artista, stiamo parlando di Nubia Garcia, e prima di farvi sentire un suo brano direi di fare una brevissima introduzione. Chi è? Classe 1991, quindi giovanissima, è una sassofonista, compositrice e band leader britannica. Viene da un contesto familiare musicalmente molto stimolante, perché la madre era guyanese, non so se si possa dire comunque del Guyana in America Meridionale, e il padre era metà inglese e metà trinidadiano, quindi di Trinidad, perciò già dal punto di vista della tradizione musicale di questi due paesi, alleluia, cioè una varietà, anche una musica molto variopinta, molto ricca, molto viva. E tra l'altro il patrigno di Nubia Garcia era un musicista di ottoni, quindi aveva una vasta collezione di strumenti, suonava moltissimo in casa e lei ha avuto l'occasione di sguazzare tra queste sonorità e quasi interiorizzarle, no? E la madre era una appassionata collezionista di un po' di tutti i generi di musica, dal reggae alla latina, alla musica classica, al soul, quindi aveva veramente una varietà di ispirazioni musicali ampissima e che l'hanno portata poi al suo di percorso musicale, che è davvero interessante perché lei parte dal suonare all'età di 5 anni, quindi prestissimo, il violino, per passare poi alla viola, per passare poi, a quando avrà 10 anni, al sassofono, che diventerà il suo strumento di punta. Però voi già immaginatevi una tristrumentista così, che tipo di cultura e che tipo di anche approccio può avere a ciascuno dei tre strumenti, perché banalmente una persona che passa dal violino al sassofono, che approccio darà al sassofono? Cioè, qualcosa di ciò che ha imparato, appreso dallo studio del violino, si potrà ripercuotere sul sax e sulle sonorità che questo sarà portato a, come dire, ad emettere, no? Davvero curiosa questa commissione, e credo che nel prossimo brano che ci sentiremo, Inner Game, sarà tutto molto più chiaro. Inner Game, prima di farvelo sentire vi vorrei dire da dove tratto, viene da Source, che è il suo ultimo album, ed è un progetto nato da numerose collaborazioni, e tra l'altro la cosa bellissima è che quasi tutti i personaggi che hanno collaborato in questo album li ritroveremo più tardi in questa puntata. A partire da Joe Harmon Jones, che è il tastierista degli Ezra Collective, a Richie Searight, sempre degli Ezra Collective, a Sheila Morris Gray dei Cocoroco, tutti questi personaggi hanno contribuito, hanno collaborato con Nubia Garcia per dare a questo album quasi le sembianze di una scenografia sonora, la chiamano così in un'intervista. È un album molto vario, molto elegante, secondo me, molto delicato anche, ma dove sentirete che si intrecciano una serie di complicazioni sonore, una serie di anche peripezie che ne fanno veramente qualcosa di poetico. Quindi direi, senza ulteriori indugi, ci ascoltiamo questo brano di Nubia Garcia, tratto da Source, stiamo parlando di Inner Game.
Thank you.
questo straordinario brano Inner Game terminiamo il discorso su Nubia Garcia e andiamo a parlare del terzo componente di quell'iniziale terzetto che ha messo in piedi Panda Village. Bellissimo brano, tra l'altro mi piace un sacco. Abbiamo parlato di Moses Boyd alla batteria, abbiamo parlato di Nubia Garcia al sassofono e ora Theon Cross, il mago del basso tuba. Anche questo è un personaggio davvero enigmatico che abbiamo già incontrato, perché oltre a essere un bravissimo solista e un membro di diversi progetti, tra cui appunto questo terzetto che ha prodotto altri brani con Moses Boyd e Nubia Garcia, è anche il tubista dei Sons of Kemet, band di cui abbiamo parlato l'altra volta con Shabaka Hutchings, appunto Theon Cross e i due batteristi. Parlando di Theon Cross arriviamo ad avere un terzo e nuovo punto di vista su questa nuova scena jazz londinese, perché anche lui, come gli altri due, e qui arriviamo pian piano a delineare un flusso continuo di questa puntata, ha delle origini da parte di papà giamaicane e da parte di mamma santaluciane. Non so come si dica quando qualcuno viene da Santa Lucia. Comunque anche qui origini possiamo dire caraibiche. E inizia a suonare il flicorno tenore per poi switchare abbastanza presto al basso tuba. Quindi diciamo che il suo strumento è proprio la tuba. Uno strumento, se ci pensate, molto particolare, perché è molto profondo e molto difficile da isolare. Cioè, mentre ad esempio un assolo di sassofono è banale, un assolo di batteria non è così facile da trovare, ma si può fare. Mi viene in mente Whiplash, mi vengono in mente gli assoli di batteria di Buddy Rich, di Max Roach. Quindi anche un assolo di batteria è concepibile. Un assolo di tuba, accidenti, ce ne vuole. Eppure lui nei suoi brani vedrete, anzi sentirete, che cosa è in grado di fare. Una particolarità molto interessante di Theon Cross è il suo rapporto con la grime music. E qui dobbiamo aprire una parentesi. Che cos'è la grime music? È un genere musicale appartenente all'EDM, quindi all'Electronic Dance Music, che sbuca nella scena londinese nei primi anni 2000 ed è una delle ultime evoluzioni musicali che riesce appunto a commissionare la musica elettronica urban con degli spunti di matrice giamaicana, tipo la jungle, tipo il ragga, tipo la dancehall, lo UK garage. Quindi lui mette insieme le proprie origini parzialmente giamaicane con ciò che è la scena urban, a cui comunque anche in qualità di jazzista o comunque di esponente del nu jazz appartiene, e inserisce dei tocchi appunto grime all'interno dei suoi brani. Ora ascolteremo un brano appunto di Theon Cross tratto dal suo ultimo album, primo album da solista tra l'altro, dal titolo Fire, scritto F-Y-A-H, che significa fuoco appunto in giamaicano. E ascolteremo un brano molto particolare, un po' violento a mio parere, ma a me piace moltissimo. Si chiama Radiation e vi dà veramente un'idea delle potenzialità del basso tuba e di quanto possa essere incisivo e imponente nelle mani di un mago come può essere Theon Cross. Questa è Radiation, siamo a Jazz Domino Thing e l'artista è Theon Cross. I'm Potenza di Radiation chiudiamo questa prima parentesi che si era aperta con Panda Village e che ha compreso appunto questi primi tre artisti, Moses Boyd, Nubia Garcia e Fionn Cross, e apriamo un'altra importantissima parentesi, sempre contenuta nella scena jazz londinese, che differenzierei dalla precedente forse per un approccio un po' più R&B al jazz, ma non voglio avanzare, come dire, giudizi, mi direte voi ascoltando che cosa ne pensate. E partiamo dunque, apriamo questo secondo capitolo di questa puntata con un gruppo, e stiamo parlando degli Ezra Collective. Li abbiamo già nominati prima, sono un gruppo formato da 5 componenti: Femi Coleoso alla batteria, suo fratello TJ Coleoso al basso, Joe Harmon Jones, di cui parleremo anche singolarmente dopo, alla tastiera, Dylan Jones alla tromba e James Mollison al sassofono. Un gruppo molto interessante che ci terrei a, come dire, a introdurre dicendovi che dopo aver pubblicato il loro primo EP, Chapter 7, nel 2016, sono stati scelti da questo famoso Giles Peterson che abbiamo nominato all'inizio, ma che fa un po' da, come dire, sovrintenditore di tutti questi personaggi, di tutti questi artisti, e sono stati da lui premiati all'interno della sua cerimonia di premiazione Worldwide Awards come Best Album. Quindi già vi fa capire un po' che il personaggio di Giles Peterson, seppure io all'inizio vi abbia detto poco, per avere una propria cerimonia di premiazione considerata anche, come dire, autorevole in ambito appunto musicale, deve essere veramente un personaggio particolare. Ma senza soffermarci su Giles Peterson, torniamo agli Ezra Collective, che dopo Chapter 7 hanno pubblicato You Can't Steal My Joy, altro album, nel 2019, e con quello si sono ufficialmente guadagnati il titolo di uno dei gruppi più autorevoli nella scena new jazz londinese. Ma ho trovato molto interessante un'intervista che è stata fatta a due membri del gruppo, Femi Coleoso e TJ, fratelli appunto, riguardo un po' la loro infanzia e l'ispirazione musicale di questo gruppo. E vi leggo appunto qualche citazione. Come vi siete conosciuti e da quale background musicale venite? Questo riferito non solo chiaramente a loro due che sono fratelli, ma a tutto il gruppo. E loro hanno risposto: ci siamo conosciuti in un centro di sviluppo jazz a Londra chiamato Tomorrow's Warriors. È un centro molto importante per la comunità, specialmente perché rende l'educazione jazz accessibile a tutti a Londra, ed è lo stesso centro in cui hanno studiato musicisti come Moses Boyd, Shabaka Hutchings e Nubia Garcia, solo per nominarne qualcuno. Tutti i nomi che avete già sentito e che vi fanno capire come a Londra, rispetto magari a qui, all'Italia o comunque ad altre capitali, ad altre realtà metropolitane, ci siano delle iniziative, delle istituzioni volte proprio a istruire alla musica, ad avviare magari personaggi appartenenti a realtà urbane o suburbane a una cultura musicale ampie e strutturate, che permetta loro, ove appunto fossero così talentuosi come sono gli Ezra Collective, come sono Moses Boyd, Shabaka Hutchings, Nubia Garcia, di avere le conoscenze musicali sufficienti e adatte ad iniziare una loro carriera musicale e a, come dire, a sviluppare un proprio stile. Quindi ho trovato veramente interessante questo loro racconto. E c'è un'altra parte che vi vorrei leggere, Altra domanda che gli è stata posta, dove appunto l'intervistatore domandava: ho letto che Fela Kuti e Bob Marley sono stati molto influenti nella vostra formazione musicale e nella musica che producete. Come siete venuti a contatto con quei mondi e come cercate di inserirli nelle vostre melodie? Io sono cresciuto, e parla appunto Femi Coleoso, in una casa dove Fela veniva suonato in continuazione. Essendo nigeriano, la sua è una figura molto importante per me. Lo stesso potrei dire di Bob Marley, che ho imparato ad ascoltare fin da piccolo. Credo sia uno dei punti fondamentali dello sviluppo musicale di ogni persona. Quando certa musica è parte così importante della tua crescita, alla fine esce fuori naturalmente dalle tue composizioni e suona in maniera del tutto spontanea. E ci tenevo a leggervi anche questa domanda tratta dall'intervista, non tanto per sottolineare la cultura musicale di questi musicisti, ma più che altro per farvi notare come anche in questo gruppo si vengano a fondere, si vengano a ritrovare delle origini, delle tradizioni africane. Un punto comune a moltissimi degli artisti di cui appunto stiamo parlando, che compongono questa scena jazz londinese, cioè che siano bianchi, che siano di colore, un po' sulla scia di Gilles Peterson, che più bianco di così non potrebbe essere, hanno un interesse nel revitalizzare questa tradizione africana, questa discendenza musicale, e nell'inserirla, nel farne un punto, come dire, cardine di questo nuovo jazz inglese, londinese. Un'ultima cosa che vi volevo raccontare è una domanda molto carina che hanno posto appunto a Femi e a TJ, ed è: come funziona il processo produttivo di 5 menti creative come le vostre? E loro hanno risposto: l'importante è creare un'atmosfera di assoluta uguaglianza nelle nostre idee, dove tutti possono e devono contribuire in ugual misura. Io posso portare una traccia, ma il suono della batteria sarà di Chris, e perché non lasciare a Joe il compito di influenzare l'armonia di TJ e cambiare un po' la bassline? Con questo tipo di processo, una nostra traccia suonerà sempre come se gli Ezra Collective avessero composto e riarrangiato una traccia di Fela. Arrivando ora al succo, alla parte musicale degli Ezra Collective, sapete che mi piace partire dall'esperienza, perciò vi lascio con il brano con cui io stessa ho conosciuto questo gruppo straordinario, e stiamo parlando di The Philosopher.
Thank you.
Questa era The Philosopher degli Ezra Collective, siamo a Jazz Domino Thing e continuiamo effettivamente sulla scia degli Ezra Collective addentrandoci nel gruppo e pescando, andando a porre la nostra lente di ingrandimento sul loro tastierista, ovvero Joe Harmon Jones, che oltre a essere uno straordinario tastierista per questo gruppo è anche un artista a tutto tondo, che come dire funziona anche da solo. Infatti ci soffermeremo a parlare di questo suo album, Turn to Clear View, l'ultimo uscito, che è veramente, a mio parere, straordinario. Un articolo che ho letto, proprio a proposito di questo album, e partirei da questa affermazione, dice che Joe Harmon Jones prova a candidarsi come moderno Herbie Hancock. E se sapete quanto adoro Herbie Hancock, e adoro Herbie Hancock, vi potrete immaginare quanto questa affermazione, non solo per me, ma per tutti coloro che amino questo genere, possa essere azzardata. Ed è vero, è azzardata, ma fino a un certo punto, perché in questo album veramente si può sentire tutta la sua abilità di fondere all'interno di 8 tracce, mi pare che siano, se non sbaglio sono 8 tracce, il funk, l'R&B, l'hip hop, l'EDM, il jazz più classico, veramente c'è di tutto. È straordinario anche il fatto che veramente tutto ritorna all'interno di questa scena. Quest'album sia così straordinario anche grazie alla collaborazione con, guardate un po', Moses Boyd, Nubia Garcia, Dylan Jones, che è un altro membro degli Ezra Collective, e via dicendo. Quindi davvero è una scena, quella jazz londinese, che oltre a essere caratterizzata da continue collaborazioni, cioè gli artisti che si scambiano opinioni, che si aiutano, che collaborano l'uno con l'altro nei rispettivi album, è veramente una scena unita. E soprattutto, questo l'ho trovato all'interno di un articolo molto interessante su Joe Harmon Jones, è una scena che sta portando a una sensibile rivoluzione culturale che, inglobando elementi diversi dall'hip hop alla club culture, come abbiamo detto prima, all'EDM eccetera eccetera, sta consentendo a questo jazz britannico veramente di spiccare il volo e di farsi sentire, di fare eco un po' ovunque. Prima in Europa, poi negli Stati Uniti, poi in Asia, poi chissà dove. Nel senso, sta veramente costituendo un fenomeno mondiale. E proprio personalmente non potrei essere più felice di così, perché è un genere musicale veramente pieno, oltre che di cultura, anche di emozione, secondo me, e di tante cose da dire, di un messaggio molto forte, che poi analizzeremo alla fine di questa puntata perché è molto importante. Però davvero vale la pena che questa musica sia ascoltata un po' ovunque. A proposito di Joe Harmon Jones, arriviamo al suo brano, tratto proprio da Turn to Clear View, e ci ascoltiamo l'ultima traccia, si chiama Self, due punti, Love, ed è un po' l'esplicazione, secondo me, di quell'affermazione citata qualche minuto fa, che diceva che Joe Harmon Jones si sta candidando come nuovo Herbie Hancock. Più che altro perché in questo brano si sente veramente l'influenza del mondo funky, del mondo elettronico, e mi viene da dire, più che candidarsi come nuovo Herbie Hancock, è da sottolineare 1, 2, 3, 25 volte questa parola nuovo, perché si sente davvero un tocco, a mio parere, autoriale in questa commistione di generi e in questa canzone, tra l'altro con un messaggio straordinario. Quindi, senza ulteriori indugi, questo era Joe Harmon Jones e ora ci ascoltiamo Self Love. You have everything or nothing, you know everyone have nobody. Money tell you have it, is invisible without it. A million pound exterior don't make you superior. Inside you've got some cleaning up to do. Thank you. Dopo questa self-love arriviamo all'ultimo artista di questa prima puntata dedicata alla scena jazz londinese, perché credo davvero che farò un seguito, perché c'è troppo, davvero troppo da dire. E questo ultimo artista, questi ultimi, meglio, sono i Coco Roco. Ho scelto di mettere questo gruppo a fine scaletta perché credo che sia il riassunto e anche l'esplicazione parzialmente di ciò che questo primo nostro viaggio ha potuto significare. I Coco Roco già fanno sorgere un dubbio: perché si chiamano Coco Roco? E è una parola che in lingua urobo, spero di averlo letto bene, è un dialetto nigeriano, significa essere forti. E già qui spunta nuovamente la Nigeria, spunta nuovamente l'Africa. È un gruppo di 8 membri, donne e uomini mischiati, tutti all'interno più o meno della fascia 20s-30s, quindi tutti molto giovani, come tra l'altro gli altri artisti. Ed è un gruppo molto eterogeneo, a partire proprio dalla provenienza dei membri di questo gruppo. Vengono tutti da situazioni diverse, da culture diverse, sono tutti figli della Londra contemporanea, ma con origini che in qualche modo li influenzano. Ed è proprio questa ricchezza culturale a fare di questo gruppo un ensemble stratosferico, davvero, perché ognuno dei membri porta il suo ritmo, porta la sua tradizione, la sua cultura, e si uniscono in questo ensemble che è davvero un'esplosione di complicità, di improvvisazione, di divertimento. Cioè, voi pensate che dal vivo, quando si esibiscono, ci sono questi 8 elementi che sul palco ballano, si muovono, interagiscono anche tra di loro in maniera così amichevole che si capisce quanto feeling ci sia tra di loro. Ma arriviamo ora al parlare del perché li ho lasciati per ultimi e di quale sia il fil rouge che accomuna questi 6 artisti di cui abbiamo parlato. All'inizio della puntata il fulcro è stato questa Brownswood Recording di Gilles Peterson, che è tornata un po' sì e un po' no, ma che in realtà è un punto molto importante che accomuna questi 6 artisti. Tutti questi 6 artisti hanno avuto a che fare con Gilles Peterson, hanno avuto a che fare con la Brownswood Recording, che sia stato per un contratto discografico o meno, questo non ci importa, però l'importante è che siano tutti degli esemplari di ciò che la Brownswood Recording e la scena jazz londinese stanno portando avanti, ovvero la messa in luce e l'esplicazione di quella che è la diaspora caraibica e africana. Cioè, sono tutti artisti che provengono da contesti culturali o caraibici o africani, per lo più stiamo parlando della parte africana, ma come parlavamo di Shabaka Hutchings, che era barbadiano, abbiamo parlato di Nubia Garcia, che era parzialmente appunto del Guyana e parzialmente di Trinidad, quindi ci sono un po' questi due grosse provenienze, il Centro America e l'Africa, che convivono. E quello che la scena jazz londinese mette in luce oggi è che tutti questi artisti, a parte forse Joe Harmon Jones, che è bianchissimo, però è negli Azra Collective, che sono un gruppo multietnico, quindi non importa, si ritrovano a parlare, a esprimere il loro essere figli di seconde generazioni e di culture non inglesi, di culture ricche che vogliono riportare alla luce, e si ritrovano in una Londra incredibilmente multietnica, ma comunque rappresentata da personaggi nativi, a voler far sentire la loro voce, a voler far sentire quanto è forte questa tradizione, questo colore etnico nella loro indole e quanto possa influire nella loro musica. Quindi trovo che davvero sia importante ricostruire questo fil rouge, renderlo noto, renderlo evidente e far vedere come tutti questi artisti abbiano in comune un'origine non londinese e come questa origine si stia ripercuotendo sulla scena jazz contemporanea e stia riportando alla luce queste tradizioni straordinarie. Dopo questo immenso sproloquio, direi di tornare alla musica con A Busy Junction dei Coco Roco, e sentite questi 8 elementi come collaborano tra di loro. Thank you. Questa Busy Junction ci conduce per un'altra volta alla fine di una puntata di Jazz Domino Thing, che però vorrei concludere con una citazione. Avrete potuto intuire che mi piace sempre considerare l'opinione degli artisti di cui parlo riguardo all'essere o meno considerati artisti jazz. E nell'intervista fatta a Femi e TJ Coleoso degli Ezra Collective è stata posta loro una domanda che mette nuovamente in luce, come è stato fatto con altri artisti appunto di cui abbiamo parlato, la loro opinione riguardo a questo tema. Ve la leggo. C'è la tendenza periodica a considerare il jazz morto, poi risorto, poi morto di nuovo e via dicendo. Negli ultimi anni performance come quelle di Kamasi Washington o degli stessi Yusef Kamal hanno catturato molta attenzione da un pubblico più mainstream. Come vivete questa parte del gioco? Ha domandato l'intervistatore. E questa è stata la loro risposta. Per come la vediamo noi e per come la viviamo noi non ci troviamo nulla di frustrante, ma una spinta ulteriore per sentirsi fortunati e cercare di capitalizzare al massimo. Se qualcuno dice il jazz è morto, io ci vedo una bellissima occasione per mostrarti tutto quello che ti sei perso e ti stai perdendo solo perché non vieni spinto a dovere dai canali mainstream. E ci tenevo a finire, a concludere questa puntata con questa citazione perché è esattamente quello che è l'obiettivo di questo programma ed è il mio, cioè valicare, oltrepassare quelli che sono un po' i limiti, come dicevamo prima, riferendoci a Moses Boyd e alla sua Exodus, della discografia contemporanea, a quelle che sono anche un po' le costrizioni date da queste piattaforme di streaming digitale, e a cercare, andare a scovare con gli artisti, in questo caso jazz più o meno, che vale la pena di far ascoltare, di rendere popolari, anche se su piattaforme come Spotify non sono esattamente i primi a esserci suggeriti. Quindi spero di aver svolto, perlomeno per questa puntata, il mio compito come si deve, e ci troviamo la prossima settimana, il prossimo venerdì sera, per un'altra puntata. Chissà se sarà già la prossima di questa piccola serie sulla scena jazz londinese o se ci troveremo a parlare di questo tra qualche settimana. In ogni caso, mi raccomando, non perdetevi la puntata della prossima settimana, sempre il venerdì dalle 20 alle 21 su Radio Yulm. Siamo a Jazz Domino Thing, io sono Elisa e vi auguro un buon venerdì sera. A presto, ciao!
A thing if it ain't got that swing. Do what, 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 do what. It don't mean a thing. All you got to do is sing. Do what, 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 do what. Do what, 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 do what